Storie Libere presenta.
Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Lunedì 9 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere i principali fatti del giorno attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dalle prime pagine. Il Corriere della Sera: Israele, oltre 700 morti. E la Repubblica invece si sofferma in questa guerra nata dall'attacco terrorista di Hamas sul il dramma degli ostaggi. Infatti ad oggi ricordiamo che tra le file israeliane si contano circa 700 morti e oltre 100 ostaggi trattenuti illegalmente. La Stampa invece si sofferma su un titolo evocativo, e ci sono molte analisi interessanti che andremo subito a leggere sul quotidiano non più diretto da Massimo Giannini ma da Andrea Malaguti. Massacro in Israele, e ancora Libero: basta dare soldi alle belve di Gaza. Il Giornale riprende un titolo di un famoso editoriale di Oriana Fallaci sull'11 settembre: la rabbia e l'orgoglio, lo Stato di Israele reagisce al suo 11 settembre, ma in Italia e in Europa c'è chi sta con i terroristi. Il Fatto Quotidiano: Hamas, strage degli innocenti, e Israele processa Netanyahu. La Verità: il nuovo olocausto. Il Tempo: rischio guerra globale. E il Messaggero anche si sofferma su caccia agli ostaggi. Il Domani titola: la rabbia di Israele, e l'editoriale è affidato a Mario Giro: ora Israele ha bisogno di tutti i suoi amici. E il Sole 24 Ore: Israele, tank e jet su Gaza, lotta totale ad Hamas. E ancora il Mattino: Israele in guerra, punta su Gaza. E il Foglio apre con una prima pagina speciale in cui sono raccolti i tanti messaggi arrivati in queste ore sul sostegno ad Israele. Il Foglio ha lanciato per domani, 10 ottobre, una fiaccolata in solidarietà dello Stato di Israele, e il titolo di stamane: Israele siamo noi. Il Resto del Carlino: massacro e ricatto, il secolo XIX, Israele bagno di sangue. Questi i principali titoli che ovviamente si occupano tutti di quello che sta accadendo in queste ore in Israele, ma iniziamo proprio con la Stampa, perché in prima pagina sul taglio di sinistra c'è un interessante editoriale, come sempre, di Lucia Annunziata, dal titolo: risico pericoloso. I miliziani hanno regalato la peggiore pagina del conflitto Israele-Palestina. Alla base delle tensioni in Medio Oriente c'è il collasso dell'impero sovietico. E Lucia Annunziata apre in prima pagina con queste parole: voglio dire innanzitutto, prima di ogni altra parola, che Hamas ci sta regalando una delle peggiori pagine di sempre del conflitto Israele-Palestina, pur denso di stragi. Che sia il popolo palestinese a vendicarsi con gli strumenti del terrore, della violenza, della violazione delle donne, dei bambini, dei vecchi, rompendo lo spazio di ogni diritto umano, quello stesso diritto che ha sempre invocato per la propria difesa, è un atto indegno, repellente sul piano umano, che sporca la dignità delle stesse sofferenze dei palestinesi. Immagino che ci saranno discussioni in merito, ma ora la parte più rilevante del nostro impegno, se ancora c'è spazio per qualcosa da fare, è guardare bene in quello che sta succedendo. Proviamo intanto a offrirvene subito una sintesi, cruda come gli avvenimenti. Stiamo rapidamente, scrive Lucia Annunziata, precipitando verso un ignoto luogo in cui il mondo come lo conosciamo è in via di dissoluzione. E la guerra in Ucraina ha agito come un acceleratore di questo processo. Proprio perché in Europa sta facendo ammalare il globo come una seconda pandemia dei rapporti fra stati e popoli. Comincerei dai fatti: un attacco come nessuno prima, è in sintesi l'opinione generalizzata dell'assalto allo Stato ebraico, arrivato a sorpresa con riferimento all'audace preparazione dei palestinesi. In effetti Israele, per propria stessa missione, non era preparata. Ma possiamo davvero accettare la spiegazione della sorpresa? Sorpresa perché c'è davvero da meravigliarsi se sul pieno di una guerra, nel cuore dell'Europa che dura da più di un anno, il Medio Oriente diventa un fronte di guerra? Parlare di sorprese in queste circostanze vuol dire sfuggire alla verità. Intanto va detto che Hamas ha agito perché poteva farlo, Nell'attacco ci sono una dimensione intellettuale, fisica e un impegno di mezzi che possono derivare solo da una lunga e minuziosa preparazione. L'impiego di strumenti creativi ed economici, deltaplani e le monoeliche, combinati con i mezzi pesanti per i bombardamenti intensivi, le squadre di assalto ai carri armati, le cellule di spie dormienti e l'uso degli ostaggi come esempio di punizione e come scudi umani per rallentare e controllare il peso delle ritorsioni di Israele, tutto ciò sa di denaro e tanto, di addestramento e tanto. Hamas, scrive Lucia Annunziata, insomma, ha agito con le spalle coperte. Hamas può fare quello che sta facendo perché agisce con la copertura di varie potenze medio orientali, la prima firma delle quali è dell'Iran. Ed è proprio il paese degli Ayatollah, la prima tessera che ci porta alla guerra in Ucraina. Al centro dei tentativi di essere addomesticato o contenuto il regime di Teheran, nato nel 79 come rivoluzione islamica d'Iran e fino dalla prima ora uno dei più grandi protagonisti, in quanto uno dei tre maggiori stati produttori petroliferi del dominio medio orientale, nonché un regime religioso sciita, fonte di ispirazione e attrazione dell'islamismo militante nel mondo. Aste di questa nuova egemonia culturale sono fin dall'aperta ostilità verso Washington, che viene sfidata con la crisi degli ostaggi nel novembre del 79, e un intenso sentimento anti-israeliano, scrive Annunziata, ma anche contro gli altri stati membri del Golfo della regione sunnita. Eppure la molla decisiva dello sviluppo dei conflitti in Medio Oriente non è nei rapporti con l'Occidente, ma nel collasso dell'impero sovietico. Le date sono da notare. C'è un lungo conflitto Iraq-Iran, la Kessida di Saddam fra l'80 e l'88, combattuta per il controllo della supremazia petrolifera, condita con motivazioni religiose, le differenze fra sciiti e sunniti, che poi proseguì quasi direttamente nella prima guerra del Golfo. Nell'89 cade l'impero di Mosca, lasciando un grande vuoto di potere, un grande vuoto di potere nel quale si infilerà prima Saddam Hussein, che invade il Kuwait il 2 agosto del 90, e poi la coalizione occidentale per bloccare Saddam e stabilizzare il pericoloso dominio a proprio favore. Dopo il cessate il fuoco del 88 e per tutti gli anni 90, Teheran è concentrata soprattutto sull'economia, ma nel 2001, con l'invasione dell'Afghanistan da parte delle forze NATO, l'Iran fornisce l'intelligence e il collegamento fra USA e Alleanza del Nord, le forze contro i talebani. Nella seconda guerra in Iraq, da parte dell'Occidente per il regime Shiites di Saddam, nel 2003 gli sciiti iracheni, in stretto rapporto con gli sciiti iraniani, dopo la caduta del dittatore, diventano addirittura la nuova classe dirigente del paese, sostituendo i sunniti. Nella seconda guerra in Iraq nasce così una nuova egemonia degli sciiti, che sono centrali, prima nel combattere l'ISIS e poi nel difendere il regime di Assad in Siria. Dall'Iraq alla Siria e al Mediterraneo, Teheran oggi controlla un vasto territorio con i suoi due bracci armati, Hezbollah nel sud del Libano, a guardare Israele, e Hamas dentro Israele. Il rapporto, continua Lucia Annunziata, fra Iran e USA, che stabilizzava una parte delle tensioni con l'Occidente, ha sempre preoccupato i tradizionali alleati di Washington, le monarchie sunnite del Qatar, gli Emirati Arabi e soprattutto l'Arabia Saudita. Più Israele, che ha sempre visto in ogni rafforzamento dell'Iran una crescita esponenziale delle minacce nei propri confronti. E non si è mai fidata del tentativo americano di coinvolgere l'Iran nel programma di denuclearizzazione. La composizione di questo primo tavolo di contraddizione è stata affrontata negli anni più recenti con l'ambizioso progetto di creare un nuovo set di alleanze, con gli accordi di Abramo firmati nel 2020, da Israele con gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Marocco e il Sudan, e con la mediazione dell'amministrazione Trump. Gli accordi di Abramo riportano in campo le tensioni con gli sciiti perché svelano le dissimulate relazioni fra Israele e USA e con gli altri stati arabi sunniti. Questo allarme ha creato il più recente scarto di Teheran, che si schiera con la Russia contro l'Ucraina, fornendo a Putin armi, soprattutto droni, per contrastare quelli ucraini, e aspettandosene dalla Russia quando potrà. Il cerchio, come si vede, si chiude sull'oggi. L'attacco di Hamas in questa luce è molto più chiaro e certo non inatteso. Il vuoto creato dalla caduta dell'impero sovietico ha nutrito in questi anni tanti altri pericolosi esperimenti politici, conflitti che sono anch'essi pezzi della tela che si strappa. Parliamo di quello nel Nagorno-Karabakh e di quello tra Kosovo e Serbia nei Balcani, entrambi con l'impatto indiretto sulla guerra in Ucraina. Nell'88 il Nagorno-Karabakh, regione dell'Azerbaigian abitata sia da armeni sia da azeri, dichiarò la sua indipendenza da Mosca. Mikhail Gorbaciov inviò 25.000 soldati in Azerbaigian per impedire la secessione e proteggere la minoranza etnica armena dalle violenze degli azeri. Nel 91, in un'era post-sovietica, segue un decennio di guerra civile, a seguito della quale il Nagorno-Karabakh si prende la sua indipendenza. e Armenia e Azerbaijan continuano la loro guerra. In questi anni l'Azerbaijan ha rafforzato dal punto di vista economico, grazie alle esposizioni di idrocarburi, ha potenziato l'esercito e ha sconfitto a settembre gli armeni che hanno lasciato a migliaia il loro paese, ormai cancellato anche come entità statale. La Russia non ci ha fatto una bella figura. Baku però non teme reazioni dure, neppure dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti, che pur protestando non potrebbero in ogni caso rinunciare alle forniture di gas a raso. La Presidente von der Leyen a luglio ha ringraziato durante un viaggio a Baku il Presidente Aliyev per il suo sostegno. L'altro conflitto lo conosciamo molto meglio perché come alleanza occidentale abbiamo in qualche modo contribuito a crearlo. Parlo della rinascita di tensioni fra Pristina e Belgrado, cioè fra serbi e kosovari, vecchie conoscenze delle nostre parti. Nel 99 siamo intervenuti come NATO contro la Serbia per difendere il Kosovo dal genocidio. Il Kosovo si è dichiarato indipendente nel 2008, ma né Belgrado né i 100.000 serbi che abitano in Kosovo riconoscono questa indipendenza. La Russia sta appoggiando i serbi, spera che mantengano un punto di disturbo con l'Unione Europea. I generali europei temono il precipitare di nuovo degli eventi. Intanto la tensione è arrivata anche sui campi di tennis di Parigi, dove durante il Roland Garros il campione Djokovic ha scritto sulla telecamera: "Il Kosovo, il cuore della Serbia, stop alla violenza". Intendeva quella contro i serbi. Ecco, in questo risico, come avete visto, così complesso che ci ha raccontato Lucia Annunziata sulla stampa, si ravvedono tutta una serie di linee rosse che vanno ad incrociarsi e che creano in qualche modo una proiezione futura intorno al conflitto israelo-palestinese molto importante. Perché? Perché ovviamente Israele non è solamente un tema, come vedete, regionale, ma diventa un tema internazionale. In tutto questo si innesca anche il futuro della leadership israeliana, se questa cosa porterà a una guerra, oltre che inevitabilmente altri morti, altri feriti, altro dolore, e anche la fine di una leadership, quella di Benjamin Netanyahu, che ha di fatto dilaniato il paese e lo ha reso duro e mai più compattato rispetto a quello che abbiamo visto in passato, un paese che ovviamente per via non solo dell'instabilità politica degli ultimi anni, ma anche di una classe politica corrotta, ha fatto sì che l'orgoglio nazionale, il grande afflato nei confronti dell'identità nazionale, la capacità di difendersi sempre contro tutto e tutti, un patrimonio che via via è stato disperso. E il Corriere della Sera racconta con il corrispondente in Israele Davide Fratini proprio l'ora più buia di Benjamin Netanyahu. Il governo Bibi in una Tel Aviv deserta, l'ora più buia con i generali. E scrive Davide Fratini che le strade verso il Tel Aviv Museum sono deserte, come nel poster che annuncia l'installazione di Amos Gitai sulla guerra del Kippur. 50 anni dopo la città è diventata una metropoli tecnologica, ma l'angoscia è la stessa. Il vialone continua fino al cubo bianco della Kira, il Pentagono israeliano, dove è concentrato il comando militare, e il premier Benjamin Netanyahu sta passando queste ore. Da attento lettore di Winston Churchill è consapevole di non aver potuto salvare, come il leader britannico, i soldati bloccati sulla spiaggia di Dunkerque. Deve risollevare il paese affondando nell'orrore di sabato mattina e condurlo in battaglia. Per la prima volta in molti anni di tanti scontri, il governo ha dichiarato subito lo stato di guerra. Cambia tutto perché tutto è cambiato. Al 12° piano del grattacielo, l'ufficio del ministro della difesa e quello del capo di stato maggiore stanno a poche porte di distanza. Herzi Halevi e Yoav Gallant, il ministro licenziato ma mai davvero cacciato perché aveva chiesto di fermare il progetto giustizia del governo che per 10 mesi ha spinto gli israeliani in strada a protestare, stanno presentando al premier le possibili mosse strategiche per restaurare la deterrenza dispersa come gli ostaggi portati dentro Gaza, per impedire che il conflitto si allarghi ad altri fronti, il nord dove Hezbollah si muove sulla linea blu tirata dalle Nazioni Unite tra il Libano e Israele. Bibi, come soprannominato e come ha titolato l'autobiografia, proclama al paese vendetta per l'ora più buia. Di certo il giorno più tragico nella vita dell'uomo politico che ha promesso di proteggere la nazione dalle minacce esistenziali. La rivista americana Time, che lo aveva già incoronato King Bibi, lo ha rimesso in copertina qualche anno fa accompagnato dalle sue parole: "Chi è forte sopravvive". La frase non riecheggia solo la visione pessimista del mondo ereditata dal padre Ben Zion, che da storico ha studiato per tutta la lunga vita, è morto a 102 anni, le persecuzioni dell'Inquisizione spagnola contro gli ebrei. Il pericolo di un ritorno agli anni oscuri ha fatto parte dell'educazione del giovane Netanyahu e ne ha nutrito la risolutezza contro il rischio di un Iran con la bomba atomica. Per questo ha scelto di privilegiare gli sforzi per arrivare agli accordi di Abramo con alcuni paesi arabi, per creare il nuovo Medio Oriente e isolare Teheran. L'invasione devastante è partita a pochi metri da casa e adesso la prima sfida è per lui riottenere la fiducia degli israeliani. E sarà ovviamente un processo lungo e non chiaro. Ma c'è anche quello che succede nelle altre parti del mondo. Se a Teheran le persone vicine al regime festeggiano l'attacco a Israele, gli attivisti iraniani perseguitati dal regime degli Ayatollah lanciano una campagna: noi stiamo con Israele. Io sto con Israele, scrive su Corriere della Sera, in un piccolo fondo. Non è una frase facile da postare se sei nato in un paese, l'Iran, che da 44 anni identifica lo Stato ebraico come il nemico numero uno, ma gli iraniani della diaspora, che raramente si trovano d'accordo, gli attivisti, i monarchici, gli indipendentisti, i riformatori, i dissidenti, sono stati chiari. In molti sui social condannano l'attacco di Hamas, che definiscono terroristico. E questo, diciamo, ci racconta un'altra evidenza molto importante da un punto di vista storico, che il direttore dell'inchiesta, Christian Rocca, qualche ora fa sull'inchiesta ha delineato come una congiunzione di queste linee che Lucia Annunziata ci ha descritto nel suo editoriale quest'oggi in prima pagina sulla stampa, perché Rocca ha scritto un fondo che ci collega queste linee di interpunzione: la guerra dei nazisti islamici contro gli ebrei. Rocca scrive: non ci sono parole adeguate a raccontare il male che si dispiega davanti a noi in un tempo così reale. Non è possibile riflettere a ciglio asciutto quando l'apocalisse è ancora in corso, quando c'è la consapevolezza che la barbarie del sabato mattina di Sukkot, la festa ebraica delle capanne, continuerà ancora a lungo e avrà conseguenze inimmaginabili. Qualche settimana fa, scrive Rocco, ho visitato i lager che i russi hanno approntato a Yadin in Ucraina, una nuova Auschwitz del XXI secolo nel cuore d'Europa, non lontano da dove si era giurato che non mai più avremmo visto tale pianificazione di atrocità. Sabato ci siamo svegliati con un pogrom nel sud di Israele, una mattina dei cristalli preparata a tavolino ed eseguita grazie anche a un sommovimento popolare che ha dato la caccia agli ebrei, ha ucciso i civili sul posto, ha separato le donne dagli uomini e le ha fisicamente trascinate a Gaza assieme ai bambini per poi offrire i loro corpi al pubblico festante, alla folla pronta a sputare sui prigionieri, a profanare i cadaveri, a una fiumana felice e inneggiante ad Allah. Il Novecento, scrive Rocca, è finito da 2 decenni, ma se non chiamiamo nazismo tutto ciò che sta succedendo sotto i nostri occhi, nazismo islamico, allora abbiamo qualche problema di comprensione della realtà. Neanche nei film si sono mai viste scene così raccapriccianti e un'ostentazione di odio così assoluto. I nazisti tedeschi pianificavano lo sterminio degli ebrei, ma con precisione teutonica, ma non scendevano in strada a festeggiare gli arrivi dei vagoni piombati e a sputare sui rastrellati. I nazisti islamici invece festeggiano con una standing ovation dentro il Parlamento iraniano, per un attimo distolto dall'impegno quotidiano profuso a incarcerare e a uccidere le giovani donne che si sciolgono i capelli, senza parlare delle forniture di droni armati al macellaio di Mosca per assassinare i civili ucraini. I nazisti islamici di Hamas, i cui vertici probabilmente sono al sicuro in Qatar, davanti alle immagini trasmesse da Al Jazeera, ringraziano il loro Dio pregando in favore di TikTok. Gli Hezbollah, il partito di Dio del Libano, rivendicano con orgoglio tale disumanità, giustificata anche dal Qatar, cosa che bisognerebbe ricordarsi, scrive Rocca, ogni qualvolta che le istituzioni corrotte dello sport nostrano si prostrano davanti agli emiri e gli affidano le chiavi, per esempio del calcio europeo. Anche l'Arabia Saudita, il paese del radicalismo sunnita e custode dei luoghi sacri dell'Islam, se l'è presa con Israele, con l'aggredito, nonostante da tempo stia lavorando a una pacificazione con lo Stato ebraico, che proprio in queste settimane avrebbe dovuto segnare un punto di non ritorno. Non c'è dubbio che l'invasione terrorista su larga scala partita da Gaza e in corso in queste ore sia motivata dall'urgenza di una parte dell'Islam politico di evitare che qualcun altro faccia la pace con Israele, come spiega candidamente Hezbollah, e magari scopriremo più avanti che ruolo avrà avuto nella carneficina di Sukkot alla triangolazione Teheran-Gaza-Mosca con gli aiuti militari reciproci e i frequenti viaggi di Hamas in Russia. Israele si è sempre saputo difendere dai vicini, anche in modo spietato e preventivo. Ma stavolta si è fatta prendere di sorpresa, anche perché da qualche tempo è governata da estremisti parolai che cercano di scalfire l'unico stato di diritto del Medio Oriente e per questo perdono di vista la difesa e la sicurezza del paese. Ma Israele è la vittima, qualunque mancanza democratica abbia mostrato il governo Netanyahu. Resta inoltre che l'invasione terrorista proveniente da Gaza rientra nella più ampia guerra tra arcinemici islamici, Arabia Saudita e Iran, i duellanti che tengono in ostaggio il Medio Oriente e lo condannano al caos eterno. Alla base della loro rivalità ci sono solide questioni storiche che vanno indietro fino ai tempi d'oro dell'impero persiano e del califfato. Quello scisma di 14 secoli fa infiamma ancora oggi il quadrante medio orientale e appena accenna a spegnersi, come da qualche tempo questa parte ha tentato di fare Arabia Saudita con gli accordi di Abramo e l'apertura di Israele, ecco che la situazione deflagra in una guerra totale, una guerra scatenata dai nazisti islamici contro gli ebrei del XXI secolo. E questo era Christian Rocca sull'inchiesta e con questo articolo che dice anche un po' tutto rispetto alle conseguenze che questa guerra ha sull'opinione pubblica. Termina la nostra rassegna stampa di oggi con una postilla. Ieri è stata una giornata particolarmente difficile, insomma, soprattutto sui social, all'interno delle nostre pagine social, Twitter, le mie personali. In tanti militanti pro-Palestina ci hanno attaccato con un afflato abbastanza fuori dal normale e fuori dal comune. Personalmente, diciamo, la mia linea politica intorno a queste vicende che riguardano gli esteri, come sapete, è sempre stata molto chiara, è sempre stata molto netta, non c'è neanche bisogno di ribadirla. Ma mi preme ribadire una cosa: l'unica vittima, nuova vittima, dagli anni 70 in poi delle varie politiche terroristiche messe in piedi dalla governance palestinese sono gli stessi palestinesi e sono gli stessi palestinesi che non accettano il conflitto, non accettano che un'entità come Hamas sia diventata proprietaria della striscia di Gaza. E su questo voglio ancora una volta ribattere che l'idea di due popoli, due stati, l'idea di due popoli che vivano in pace è alla base di ogni assunto che un liberale democratico come me può avere al suo interno. Ma c'è ancora oggi, nel 2023, una differenza essenziale tra chi lotta con gli strumenti del diritto, con chi lotta con gli strumenti che la democrazia offre e chi con il fondamentalismo religioso. Non si può stare con le donne iraniane, non si può stare con gli oppressi dai regimi e dalle dittature islamiche e stare con Hamas. Su questo, da queste frequenze digitali, saremo sempre molto inflessibili. Non si sta con i terroristi, ieri come oggi, non si sta con delle resistenze che non sono di popolo, ma come avete visto nascono da elite, e non si sta con delle resistenze che mettono al centro il terrore indiscriminato. Leggo spesso: ma come pensate che si faccia una resistenza? Ecco, una resistenza, ce l'hanno insegnato i nostri partigiani, non si fa rapendo donne e bambini, non si fa mostrando i cadaveri in piazza, nelle strade, non si fa urlando il nome di un Dio e del suo profeta, nel quale si chiama una vendetta. Quello si chiama terrorismo, quello si chiama fascismo, quello si chiama nazismo, ieri come oggi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.